Buongiorno, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, bentornati a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda tutti i giorni dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30, dal lunedì al venerdì. Un saluto da Ira Rubini e buon anno a tutti, a tutte, e direi insomma che l'anno comincia con mille argomenti di cui possiamo discutere e già discutiamo ovviamente a Radio Popolare. Ve ne racconteremo alcuni anche nella puntata di quest'oggi. Vi ricordo che ci potete scrivere durante la diretta al 3316214013 con Telegram o con un SMS a diretta@popolarenetwork.it per una mail. Se invece volete mandarci delle segnalazioni, chiederci informazioni o condividere delle riflessioni con più calma, lo potete fare sulla nostra pagina Facebook CALT Radio Popolare e con la nostra mail cult@radiopopolare.it. Ci ritroverete in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare, al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi abbiamo parlato. Quest'oggi ritroviamo la musica classica, Giuseppe Califano, la sua rubrica in chiusura di puntata. Vi parliamo di Nessuna come lei, Catherine Mansfield e Virginia Woolf, La storia di un'amicizia, un libro firmato da Sara De Simone per Neri Pozza nella collana I Colibrì, che tra l'altro celebra anche un anniversario. Nella prima parte, fra poco, mi raggiungerà per lo spazio delle arti visive Tiziana Ricci, che è andata alla Villa Reale di Monza e che ci parlerà di una mostra che è in corso già da prima delle feste, Stregherie, il titolo è già ovviamente molto eloquente. E fra poco avremo ospite una giovane ma già molto affermata musicista, violinista per l'esattezza, italo-americana, Clarissa Bevilacqua, che è da poco uscita con il suo primo album, l'album d'esordio, proprio lo scorso 7 di gennaio, e che ci racconterà un po' del suo lavoro. Prima però, insomma, prendiamoci una sorta di pausa musicale, ma forse è riduttivo chiamarla così, con un brano Dannata che in realtà ho ritrovato e che è un augurio di buon anno, ma di quelli che faceva Elvis Costello.
I can hardly bear the sight of lipstick on the cigarettes there in the ashtray, lying cold the way you left them, but at least your lips caressed them while you packed. Or the lip print on a half-filled cup of coffee that you poured and didn't drink, but at least you thought you wanted it. That's so much more than I can say for me. What a good year for the roses, and it won't still linger there. The lawn could stand another mowing. Funny, I don't even care. As the door behind you closes, the only thing I have to say, it's been a good year for the roses.
After 3 full years of marriage, it's the first time that you haven't made the bed. I guess the reason we're not talking, there's so little left to say, you haven't said. While a million thoughts go racing through my mind, I find I haven't said a word. From the bedroom, the familiar sound, our one baby's crying, goes unheard. But what a good year for the roses, many blooms still linger there. Long could stand another moment, funny I don't even care.
Allora, l'ironia di Elvis Costello di qualche anno fa, Good Year for the Roses, the only thing I have to say is it was a good year for the roses, è un po' anche un modo per dire che se è stato un buon anno per le rose, forse per una serie di altre cose lo è stato un po' meno, ma insomma guardiamo avanti. E soprattutto guardiamo avanti, come vi dicevo, con una giovane ma già affermatissima regista che abbiamo intercettato mentre si sposta per il globo, perché ha un'attività concertistica molto intensa, anche perché è molto brava. Lei, se non sbaglio, è proprio partita dalla nostra regione e adesso però è anche un po', forse un po' tanto, americana, e anche se giovanissima, 20 anni, ha, come ripeto, già un grande riscontro. Parliamo di Clarissa Bevilacqua, del suo violino e del suo nuovo album, che è uscito da pochissimi giorni, se non sbaglio il 7 di gennaio, tra l'altro con un incontro con una importante compositrice contemporanea. E allora un benvenuto a Clarissa Bevilacqua, che si trova, se non sbaglio, a Salisburgo, sempre per questioni concertistiche, sta per partire per l'Asia, quindi l'abbiamo intercettata, dicevo, proprio al momento giusto. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, mi dispiace non essere in Italia.
Ma no, cioè, noi siamo contenti per lei, che tra l'altro, appunto, da quanto tempo ormai fa attività concertistica intensa, Clarissa, nonostante sia giovanissima?
Allora, per me viaggiare e suonare sul palco è sempre stato, diciamo, fare quotidiano, è sempre stata la mia passione, quindi cerco di farlo il più possibile mi piace moltissimo, quindi credo da quando avevo 14 anni ormai, diciamo, con molti obiettivi in mente. Poi chiaramente i concerti si spera che crescano anche di quantità ogni anno.
Allora, naturalmente, e come insomma, i grandi talenti si scoprono molto spesso nella musica classica in età molto precoce, se non sbaglio anche un suo concerto fu, tra virgolette, galeotto nel rapporto artistico con la compositrice a cui facevo riferimento, Augusta Reed Thomas, giusto? È venuta a sentirla?
Sì, esattamente, stavo facendo una recita a Chicago, quindi in America, e lei vive proprio lì. Avevo programmato uno dei suoi pezzi, Caprice Stoccata, nel programma, ma completamente a caso, ma per mia fortuna incredibile, lei è venuta a sentirmi e da lì è nato questo rapporto artistico, dove abbiamo condiviso tantissimi i suoi pezzi e piano piano è diventato proprio un progetto di registrazione.
Allora, il suo lavoro d'esordio è una produzione d'esordio, giusto?
Sì, per me sì, è il mio primo CD.
Ma noi siamo strafelici di poterlo presentare a Cult. Ci sembra veramente un buon viatico, insomma, una giovane bravissima musicista che esordisce appunto con una produzione discografica che credo sia con BBC, no? E appunto rappresenta questo suo incontro con la musica contemporanea americana, in particolare della Reed Thomas, giusto?
Esattamente. E il concerto che abbiamo sono 9 pezzi per solo violino che rappresentano il repertorio completo per solo violino di questa compositrice americana e il primo recording mondiale della versione finale del concerto numero 3 della stessa compositrice. Quindi l'abbiamo registrato con la BBC National Orchestra of Wales in collaborazione con la radio BBC e è stato un progetto veramente bellissimo.
Allora, mi dicono che Clarissa Bevilacqua è anche un po' americana, giusto? Di solito
in realtà io sono 100% italiana a livello di, come dire, di provenienza, di sangue. Però
ma dove è nata?
Molto piccola,
dove è nata?
A Milano.
A Milano proprio, insomma, cioè per cui...
A Milano centro, però più milanese così, no. Però poi diciamo che crescendo a 6 anni ci siamo trasferiti chiaramente con i miei genitori a Chicago, quindi io la mia formazione anche da violinista è stata principalmente in America. Però io sono italiana, mi sento italiana, se posso dirlo.
No, ma comunque a parte un leggerissimo accento anglosassone, sento anche un accento milanese ancora abbastanza presente, quindi insomma...
Bene, sono contenta.
Però effettivamente quanta differenza ha fatto per... Oddio, lei non può conoscere la differenza perché appunto a 6 anni si è trasferita e ha studiato in America. Ma cosa c'è di meglio? Sappiamo che per noi lo studio della musica è qualcosa di importantissimo, ma che in Italia a volte è molto complicato, no? Anche perché non parte dalle scuole dell'obbligo, non necessariamente, insomma, per cui è tutto un po' difficile. Invece, secondo lei, che può confrontare anche un po', no, i paesi?
Sì, sì.
Qual è la marcia in più della didattica negli Stati Uniti?
Ma allora, in Italia è bellissimo vivere e studiare perché comunque c'è una cultura che si sente, cioè anche andare ai concerti sono sempre di alto livello, comunque si sente questa cultura che purtroppo stiamo un po' perdendo, però si sente ancora un po' la passione. E purtroppo a livello scolastico, diciamo, in America devo ammettere che la musica è, diciamo, è per tutti, quindi io andavo a scuola normale alle elementari e avevamo gli insegnanti di musica e non erano cose, sì, cioè c'era anche, non so, dovevamo suonare il flauto il piccolo, queste cose qua, però alla fine
il terribile flauto dolce che tutti in Italia conoscono.
Esattamente, certo, c'era anche quello, però ad un certo punto io mi ricordo vivissimamente che in terza elementare abbiamo sentito la nona sinfonia di Bruckner, quindi comunque apre, se non apre una passione comunque, perché chiaramente non tutti possono avere la stessa passione per esempio che ho io per la musica classica, però apre anche la porta per poi magari quando questi bambini crescono per andare a sentire, per avere la curiosità di andare a sentire dei concerti di musica classica, e questo secondo me è molto importante. E appunto anche con questo album un po' l'idea è di portare musica contemporanea anche un po' più ai giovani, perché è una musica a cui possiamo relazionarci tutti, e questo è una musica di oggi, è moderna, rispecchia il mondo in cui viviamo, diciamo un po' il caos quotidiano che viviamo. Sì, ok, non è Bach, però noi non viviamo più nei tempi di Bach, quindi secondo me questa modernizzazione è molto importante.
Ecco, le faccio un'altra, già che ce l'abbiamo, Clarissa Bevilacqua, perché chissà quando riusciremo a riacciuffare, volevo farle una domanda invece sulla performance, no? Ormai, diciamo dall'inizio del millennio, ci siamo abituati a musicisti solisti di grandissima levatura che sono anche, in un certo senso, dei personaggi, no? Adesso non voglio entrare nello specifico, insomma, si può andare a esperienze di tanti anni fa, da Yo-Yo Ma, da altri, insomma,
certo.
Ma in particolare, e per fortuna adesso ci sono molte musiciste, molte più che un tempo, come in tanti ambiti. Ecco, lei che rapporto ha con il pubblico, la performance, il suo essere tra virgolette in scena e non soltanto in audio?
Io questo lo dico sempre, ma lo dico perché viene veramente dal cuore. Quando sono sul palco, quando comunque ho l'opportunità di condividere la mia musica con un pubblico, per quanto grande o piccolo sia, io mi sento a casa, cioè per me questa è la cosa, come dire, la mia vocazione della vita è proprio il fatto di poter condividere le mie emozioni, quello che sento io, che siano positive o insomma qualsiasi emozione che sento con il pubblico, che chiaramente poi quando viene ricevuto dal pubblico questa emozione poi si traduce in qualcosa di vero per loro, ecco, quindi diventa un'esperienza molto personale. E io questo l'ho sentito più volte in concerto ed è un'esperienza che vorrei trasmettere al mio pubblico, quindi per me, quando, per quanto studio ci sia dietro, quanto stress certe volte nella pianificazione dei concerti, insomma anche nella pianificazione di questo album, se devo essere sincera, però poi quando metto il primo passo, proprio faccio il primo passo sul palco, mi sento un'altra persona, mi sento assolutamente libera. E spero, ecco, che il pubblico senta anche questa mia passione e la possa tradurre in una loro emozione più personale, ecco.
Bene, allora, è stata molto chiara e molto eloquente, quindi la ringrazio, insomma non è scontato che uno descriva come si sente quando suona, soprattutto ai livelli in cui suona Clarissa Bevilacqua. Prima di ascoltare un estratto dall'album, che non l'ho ancora detto, si chiama Clarissa Bevilacqua Plays Augusta Reed Thomas, giusto? Questo è il
sì, in realtà il titolo dell'album si chiama Dreamcatcher, acchiappasogni, che è un po'
Dreamcatcher.
Il tema di tutto.
Sì. È vero, è vero, sì, è vero. Adesso l'album. Vedo che la scritta è tutta intorno a Clarissa Bevilacqua,
sì, esatto.
Sul CD. Con lettere colorate, mi scuso perché insomma me ne accorgo adesso.
No, per niente, anzi.
Dreamcatcher.
Ci sono più titoli.
Acchiappasogni, e tra l'altro contiene il famoso concerto per violino numero 3 di cui si parlava prima, Reed Thomas, Juggler in Paradise, che vuol dire giocoliere in paradiso, no? Cioè, quindi giusto per aiutare,
esatto,
chi magari capisce meno. E dicevamo, l'ultima domanda, che cosa l'aspetta nei prossimi mesi? Dicevamo Thailandia domani, quindi Ale.
Sì, domani 12 ore di volo per andare in Thailandia e poi torno a Salisburgo perché avrò un concerto per diciamo il primo concerto, l'apertura, la serata di apertura della Mozart Week, che è il festival qua a Salisburgo, sì, in onore di Mozart, diciamo intorno al compleanno di Mozart, e poi tornerò a Berlino e avrò dei concerti a Berlino, dove vivo e studio, e poi andrò in Svizzera per dei concerti.
Bello che abita a Berlino, questo era un elemento che non avevamo. Sì. Sempre effervescente? Cioè, Berlino era la grande meta del primo decennio,
sì,
del 2000.
Certo, diciamo che per la musica, per i musicisti è un centro culturale incredibile, io mi trovo molto bene per quello. A livello di bellezza preferirei l'Italia, però non lo diciamo ai tedeschi, per favore.
Non diciamolo, anche perché insomma Berlino,
non lo diciamo.
Berlino è una città che ha una storia molto complicata e a volte anche dolorosa, quindi insomma diciamo che è importante,
certo,
è importante che sia ritornata a essere vissuta insomma da tutti. Quindi,
certo, questo sì.
Grazie Clarissa Bevilacqua, insomma ricordiamo, ci ha raccontato sia del suo esordio discografico che appunto è Dreamcatcher, in cui suona la musica di Augusta Reed Thomas, sia appunto della sua vita da musicista e da grande solista. Allora, buon tutto e buon anno, grazie davvero.
Grazie mille, grazie a lei.
Sentirci.
Buon anno.
A presto. E questo era Rush di Augusta Reed Thomas, questa celebre compositrice contemporanea statunitense, nella esecuzione della giovanissima violinista italo-americana Clarissa Bevilacqua, che abbiamo avuto ospite un attimo fa, nel suo esordio discografico dal titolo Dreamcatcher, cacciatrice di sogni, in cui esegue appunto la musica di questa grande compositrice. Davvero un progetto interessante, intanto perché appunto porta a conoscenza del pubblico il lavoro della Reed Thomas e anche quello di questa solista già molto famosa, ma veramente anche molto simpatica, devo proprio dirlo. E allora do il benvenuto a Tiziana Ricci, perché questa è una puntata, si direbbe, molto al femminile, espressione che mi fa orrore perché ormai abusatissima, ma ci sono tante cose. Anche le prossime ospiti che avremo sono due grandi scrittrici in un libro di una giovane saggista, e in qualche modo parliamo di femminile anche per la mostra di cui stai per parlarci.
Sì, visto soprattutto dagli uomini.
Tanto buon anno, Tiziana.
Buon anno a tutte e a tutti, buon anno Ira, sì. Speriamo che sia un po' meglio di quello che se n'è andato. Soprattutto per le donne, Ira, in Afghanistan, in Iran, eccetera, c'è proprio da augurarselo. Ecco, tra l'altro parliamo di streghe, stregherie veramente. È il titolo di una mostra aperto qualche tempo fa alla Villa Reale di Monza, al Belvedere. Al Belvedere è un, diciamo, mi pare che sia il terzo piano in alto, ed è, ospita questa mostra che io sono andata a vedere prevenuta, devo dire, perché è facile con un tema del genere spettacolarizzare, no? Quindi sono andata, vediamo come trattano le streghe queste. E sì, è un percorso, infatti, scandali e anche verità, devo dire, su quello che è successo. Perché c'è addirittura una stanza dove degli attori leggono dei passaggi di processi durante l'Inquisizione, che purtroppo fece una strage di queste donne che sappiamo che erano semplicemente o tanto belle o tanto brutte, oppure curavano con le erbe, insomma. E quindi si fa giustizia. C'è un inizio abbastanza spettacolare, perché effettivamente, insomma, è anche un argomento che si presta. Però poi ci sono anche litografie, opere d'arte. Per esempio c'è una stanza con i Capricci di Goya. Insomma, ci sono anche delle opere molto interessanti. E questa mostra è curata da Luca Scarlini, che è un appassionato anche di streghe, e ci racconta prima il suo rapporto con le streghe e poi parliamo della mostra con lui.
Dal fatto che io le ho conosciute di persona e ho visto che non erano come la Chiesa Cattolica le aveva sempre raccontate, cioè brutte, sporche, cattive. Invece le mie streghe erano belle, simpatiche, giovani, e si occupavano di aiutare il genere umano, quello femminile in primo luogo, ma anche in generale.
Nella storia le streghe sono sempre state considerate appunto degli esseri riprovevoli, però magari erano semplicemente o troppo brutte o troppo belle, o donne che curavano con le erbe, oppure magari anche donne che si rifiutavano di andare con il signore locale.
La stregoneria è un fatto rinascimentale che è legato alla controriforma, in modo molto forte, alla riforma protestante. È quella l'epoca in cui le donne si toglie ogni potere di rappresentanza nella vita quotidiana e si inventa la famosa vicenda del processo per stregoneria con la tortura, che porta alla morte di numerose donne che erano assolutamente delle persone che aiutavano il prossimo, soprattutto come curatrici. Questa è un po' la situazione.
Che usavano molti le erbe, mariti, insomma, erano sempre delle persone particolari, no? Che uscivano un po' dai canoni.
Assolutamente. Le streghe che ho conosciuto io, che si ispirano al culto di Aradia, esistono ancora oggi in modo abbastanza fitto, e non sono creature che fanno sciocchi riti su internet come l'acqua di San Giovanni, hanno una loro credenza molto precisa, sono persone che aiutano altre donne che sono in difficoltà, però debbono mantenere la loro identità segreta, perché anche oggi, ed è un assunto della mostra importante, le streghe sono perseguitate in molta parte del mondo in India, in Sud America, in Africa ci sono donne uccise oggi, che è una follia, nel 2022 in quanto streghe, ma anche da noi, se una persona ha una reputazione di frequentare quel mondo, ha pessima fama e la sua vita ne è distrutta. Quindi queste persone vogliono vivere nel segreto e nel silenzio.
Ecco, detto questo, veniamo alla mostra, perché la mostra è un percorso che ci accoglie in modo, diciamo così, un po' spettacolare, no? E poi...
Senz'altro, ma lì è anche un intervento dei producers Vertigo Syndrome,
sì,
che hanno giustamente voluto fare delle cose anche più d'attrazione generale per il pubblico, mentre invece io ho lavorato sulla collezione di Guglielmo Invernizzi, che ha questa collezione unica in Italia, perché il tema streghe è censurato nei musei. Come noto, i musei italiani rarissimamente fanno mostre sull'occulto. C'è stata fatta soltanto questa mostra, le due mostre importanti degli ultimi anni, surrealismo e magia alla Guggenheim e l'altra a Rovigo,
sì,
su arte e magia. Sono entrambe mostre private, non c'è nessun museo pubblico italiano che abbia mai fatto una mostra sulle streghe o sulla magia nell'arte.
Tra l'altro ho visto una stanza molto interessante con i capricci di Goya, che sono bellissimi.
Oltre ad essere bellissimi, sono anche tutte rappresentazioni di streghe che hanno avuto un'influenza enorme sulla storia dell'arte, perché da quelle immagini, dice Baudelaire, è nata una nuova immagine della donna, anche perché per la prima volta si rappresentavano quelle streghe, per quanto brutte o anche deformi, non come personaggi grotteschi, ma come personaggi anche in qualche modo seducenti nella bruttezza a tutti gli effetti. Cambiava proprio il concetto di bellezza come lo si era interpretato prima dal Rinascimento in poi.
Quando hai pensato questo percorso, qual era il tuo obiettivo? Era quello di, come dire, di dare visibilità a un'immagine più positiva delle streghe? Qual era l'obiettivo?
Il mio obiettivo, con tutte le volte che faccio delle mostre di iconografia su dei temi, è quello di offrire dubbi al pubblico. Il pubblico di forma ha sempre delle certezze granitiche che derivano dalle cose che si sanno, dagli stereotipi. Quando invece si osserva più da vicino un oggetto, viene fuori che quell'oggetto è completamente diverso. Lo stesso è il caso delle streghe, anche perché le streghe, come sono in quelle incisioni, parlano con il re piuttosto che danno consigli di medicina come se fossero medici di base. Ci sono incisioni di varie epoche, soprattutto di area nordica, in cui la strega è assolutamente una figura socialmente positiva. Quindi questo fatto è durato per secoli e poi è cambiato tra 5 e 600, è nata la demonizzazione della donna che ha impatto addirittura ancora oggi. E è una cosa impressionante la quantità di vicende assurde di donne che ancora oggi in Italia vengono accusate di stregoneria all'autorità di polizia, ma in Italia questo non è più reato dal 700 e quindi i poliziotti archiviano le indagini. Io sono stato in contatto con la polizia a Roma e mi hanno detto che anche nell'anno in corso ci sono state 300-400 denunce di persone che vanno alla polizia a denunciare un maleficio.
Ma davvero se ne parla poco di questo, eh?
Perché è l'occulto, noi siamo in un paese vaticano e quindi da noi tutto l'occulto è comunque discriminato e criminalizzato. Il paese del Vaticano è quello dove per antonomasia di streghe non si parla mai. Questa mostra a Monza, pur non potendo esporre quadri, esponendo le incisioni molto belle di Invernizzi, magnifici poster di Orsucci e gli oggetti di stregoneria da Museo di Boscastolo in Cornovaglia, ha assolutamente presentato al pubblico italiano per la prima volta, perché Invernizzi aveva fatto delle mostre ma più piccole dalla sua collezione, per il resto non c'era una mostra importante sulle streghe in Italia da oltre 50 anni.
Ci sono degli oggetti che vengono dal museo di Boscastel, come dici, in Cornovaglia, giusto? Tu ci sei stato, immagino.
Sì, molti anni fa, un posto veramente impressionante, su una scogliera a picco sul mare. Dentro ci sono tutte le cose della stregoneria, quindi feticci, voodoo, bambole con chiodi infilati, piuttosto che oggetti legati a rituali in Africa. Ad esempio noi abbiamo la cintura della sposa, che è una cintura di paglia con i capelli del futuro marito,
sì,
per legarlo a sé per sempre, come se fosse un incantesimo perché lui non scappi con altre.
Poi ho visto che in mostra avete messo anche un libro del 1574, il Malleus Maleficarum.
Certo, perché tutto deriva da lì. Quello è il libro con cui la Chiesa ha distrutto le donne in Europa e anche poi per l'Iran è accaduto negli Stati Uniti, Salem e in Sud America dal 1570 in poi. E quindi è un libro che è stato usato come manuale di caccia alle streghe in tutto il mondo.
Luca Scarlini, Stregherie, Villa Reale di Monza, Tiziana.
Ecco, no, una mostra che devo dire mi è piaciuta, è spettacolare, ma anche del contenuto, e come avete sentito ci sono questi capricci di Goya che solo loro valgono la pena della visita, fino al 26 di febbraio.
Bene, allora con le stregherie noi salutiamo Tiziana Ricci, le diamo appuntamento a mercoledì. A risentirci, un po' di pubblicità, torniamo subito dopo con la seconda parte e vi parliamo di Catherine Mansfield e di Virginia Woolf e della loro amicizia.
On a winter Sunday I go to clear away the snow and green the ground below. April all an ocean away, is this the better way to spend the day? Keeping the winter at bay. What were the words I meant to say before you left? When I could see your breath leap where you were going to. Maybe I should just let it be. Maybe it will all come back to me. Sing, oh, January, oh. How I lived a childhood in snow and all my teens in tow, stuffed in strata of clothes. Pale the winter days after dark, wandering the gray memorial park, a fleeting beating of hearts. What were the words I meant to say before she left? When I could see her breath lead where she was going to. Maybe I should just let it be. And maybe it will all come back to me. Sing, oh, January.
Seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30 e parliamo, ve l'avevo accennato, di un bel libro uscito da poco per Neri Pozza nella collana I Colibri, Nessuna come lei, Catherine Mansfield e Virginia Woolf, storia di un'amicizia. Perché e anche in quale circostanza, in quale occasione parliamo di questo libro, anche perché ci sono appunto degli anniversari, ma soprattutto parliamo di un'amicizia che molti probabilmente non conoscono. Il libro approfondisce proprio questo e anche un rapporto straordinario che entrambe le protagoniste avevano con la letteratura. Il libro è firmato da Sara De Simone, che è collegata con noi. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
Allora, intanto so che per lei Virginia Woolf è una splendida ossessione, giusto?
Assolutamente, è così.
Perché lei ha tradotto con Nadia Fusini il carteggio fra Virginia Woolf e Evita Sackville-West, Scrivi sempre a mezzanotte per Donzelli, quella amicizia, che poi fu anche un rapporto sentimentale, è forse più noto, no? Almeno dico al grande pubblico ben inteso.
Sì,
sì. Lei è vicepresidente dell'Italian Virginia Woolf Society. Io le confesso che o non sapevo o non ricordavo che esistesse un Italian Virginia Woolf Society. Ci vuole raccontare qual è l'attività dell'associazione? Poi passiamo subito al libro.
Certo, l'associazione è nata da qualche anno, quindi è abbastanza giovane.
E non giustificata, facciamo, dunque.
Assolutamente. Facciamo eventi durante tutto il corso dell'anno, i nostri soci e le nostre socie ogni compleanno di Virginia Woolf, che tra l'altro è tra pochi giorni, ricevono un bollettino esclusivo con contenuti speciali, e in generale, insomma, ci occupiamo della diffusione, della divulgazione del pensiero e delle opere di Virginia Woolf, soprattutto sottraendola a certi stereotipi cupi e depressivi che per anni purtroppo, diciamo, hanno condizionato la trasmissione del suo lavoro, soprattutto in Italia.
Allora, dove siamo? Siamo all'inizio del Novecento, a Garsington, giusto?
Sì.
Una villa di campagna di una patronessa, di una mecenate, si direbbe così, Ottoline Morrell, che Morrell forse più corretto.
Morrell.
Esatto, infatti non, adesso mi sono corretta.
Ma con i nomi in inglese non si fa mai giusto, guardi, non si fa mai, non c'è una regola, quindi però bisogna andare a tentativi.
Ricordo il personaggio, e quindi la pronuncia corretta è Morrell, che oltre al fatto che siamo in piena prima guerra mondiale, quindi in qualche modo la villa è anche un rifugio, è soprattutto un luogo di arti, e in qualche maniera si fa live, no? Cioè si fa teatro dal vivo, o comunque performance dal vivo.
Certo, certo, è un luogo di cultura assolutamente eccentrico e di prima qualità, lo frequentano i più grandi intellettuali e le più grandi artiste di quell'epoca, e fra queste ci sono anche Virginia Woolf e Catherine Mansfield. Non si incontrano lì perché mi piaceva iniziare il libro, come dire, come facendo un'inquadratura laterale, quindi diciamo a Garsington all'inizio del libro entriamo in questa atmosfera e conosciamo innanzitutto Lytton Strachey, l'intellettuale inglese, critico, biografo, che fa parte del gruppo di Bloomsbury e che è un carissimo amico di Virginia Woolf. È lui a incontrare Catherine Mansfield, a incuriosirsi, perché ovviamente Mansfield è una donna, oltre che una scrittrice, molto affascinante, ed è lui a parlare di Mansfield a Woolf e a sollecitare la sua curiosità.
Mm. Tra l'altro, diciamo che l'incontro, o comunque diciamo il contatto, la sollecitazione all'inizio non è felicissima.
No, no, diciamo che non è amore a prima vista.
No.
Questo un po' perché Mansfield è per carattere, ma anche per le esperienze che ha avuto, insomma, è una donna che ha viaggiato moltissimo, che è stata anche tradita in qualche modo dalla sua famiglia, perché era la pecora nera di questa famiglia borghese neozelandese, con un padre direttore della Banca di Nuova Zelanda, una madre diciamo molto, diciamo, all'antica per certi versi. Mansfield viene diseredata, ecco, dalla madre, perché ne combina un po' di tutti i colori, ecco, per l'epoca. Quindi per carattere Mansfield non si fida. Quindi lei è guardinga. Woolf, dal canto suo, le piace fare la snob, si diverte molto.
Come lo faceva lei, non l'ha più fatto nessuno.
Esatto, ecco. Esatto. Quindi inizialmente esprime un giudizio un po' negativo su Catherine Mansfield, dice insomma un personaggio sgradevole ma molto energico. In realtà avrebbe fatto lo stesso con Vita Sackville West. Questo ci fa capire che in qualche modo il primo contatto per Virginia Woolf è sempre un po' complesso, soprattutto con le donne che la colpiscono, perché è come un meccanismo di difesa, no? Ha bisogno per un attimo di sminuire l'altra per prendere una distanza. In realtà poi ne nascono grandi storie d'amicizia e d'amore.
A maggior ragione di solito quando Virginia Woolf, tranne proprio nei casi in cui era indignata, diciamo, ma quando prende le distanze poi è perché è interessata, no? Cioè, quindi,
sì, e poi è una donna che si sa mettere molto in discussione e che si contraddice continuamente, e questo ci piace moltissimo, perché insomma a volte leggendo i suoi diari si tende a dare un po' troppa importanza ad alcuni passaggi, che poi sono i passaggi mentali e le confidenze che tutti ci facciamo, no? Dentro di noi, dire ah no, quella è l'opinione, invece non è così, è una donna che cambiava molto spesso idee, che era capace di ricredersi.
Ecco, dote preziosissima, soprattutto in campo culturale. Dicevamo, il libro comincia appunto nel 1916 con questo prodromo che descrive cosa accadeva in quella famosa villa, prosegue poi a ritmo serrato di anno in anno, cioè il 1917, il 18, il 19, il 20, il 21, il 22 fino al 23, e poi dal 23 c'è tutto il periodo fino al 1941. Quindi in realtà c'è un periodo molto intenso, no, di interazione letteraria, editoriale, e poi si prosegue con quello che sarà un periodo in cui accadono talmente tante cose che non possono non attraversare la vita e anche
sì, dei
lettori.
No. Certo, diciamo che dal 16, che è un po' un'anteprima, l'amicizia tra le due fu dal 17, sì, in qualche modo fino al 23, anno in cui purtroppo cadrà in mezzo il tumore. Però i rapporti poi continuano, no, per chi vive, e quindi la parte finale, che è una sorta di appendice dal 23 al 41, si chiama A intervalli per tutta la vita, che è una frase che Virginia Woolf scrive nel diario quando sa della morte di Catherine Mansfield. Dice: ho la sensazione che penserò a lei a intervalli per tutta la vita, ed è proprio così. In questo capitolo finale io analizzo come dalla morte di Mansfield fino alla morte di Woolf lei continuerà a pensare moltissimo a Catherine Mansfield, che è stata una scrittrice, non solo un'amica, ma una scrittrice fondamentale per la sua arte, perché Woolf ha imparato molto da Mansfield, e questo non si dice molto spesso.
Parlavamo del compleanno di Virginia Woolf, ma qui celebriamo anche e soprattutto il centenario della morte di,
sì,
di Mansfield,
di
no? Che fu proprio nel gennaio del 2023, del 1923.
Esattamente 100 anni fa, proprio oggi, il 9 gennaio del 1923, lei moriva a Fontainebleau presso l'Istituto per lo sviluppo armonico dell'uomo di Gurdjieff, no? Questa figura molto controversa che segna gli ultimi mesi della vita di Mansfield. Anche su questo, diciamo, sarebbe interessante complicare un po' la visione, nel senso che soprattutto nella ricezione italiana di questa vicenda si pensa che Catherine Mansfield, malata di tubercolosi, ormai diciamo in uno stadio terminale, va lì e si lascia abbindolare dal teosofo di turno. Non è così. Diciamo che a Fontainebleau ci passarono i più grandi intellettuali, artisti di quegli anni, non era, diciamo, una comune esoterica di spiantati, ma era un luogo molto interessante, molto fecondo, e Catherine Mansfield ci va per scelta, perché è una donna libera, è una donna che sceglie dall'inizio alla fine. Quindi questa narrazione di lei che alla fine in qualche modo finisce nelle grinfie di un uomo carismatico, anche questa va cambiata, non fu così.
E infatti, come giustamente ci raccontava Sara De Simone, stiamo parlando del suo Nessuna come lei, edito da Neri Pozza per Colibrì, nella collana Colibrì. Le reazioni di Virginia Woolf sono quelle sempre, come dire, controcorrente, ma interessantissime, di una grande, straordinaria scrittrice che si trova a dover fare a meno di una delle poche persone che considerava alla sua altezza, una rivale in un certo senso. È interessante, era uno shock.
Sì.
Sì, c'è nell'ultimo capitolo quello che appunto racconta la vita dopo la morte di Mansfield. Che tipo di shock, si chiese Virginia, come sempre implacabile nell'analisi dei propri sentimenti, a shock of relief, ovvero uno shock dovuto al sollievo, sollevata l'idea di avere una rivale in meno. Quindi una serie di atteggiamenti che aprono tutti universi di riflessione, punti di vista, atteggiamenti straordinariamente moderni anche oggi. questo
sì,
libro.
Diciamo che Woolf non ha mai paura di farsi la domanda più scomoda, quindi la prima cosa quando legge della morte di Mansfield sul Times dice: ah, ma questo shock dipende dal fatto che sono sollevata dal fatto che lei non ci sia più. Dopo un momento dopo, cioè il momento dopo essersi fatta la domanda più scomoda e più difficile, chiaramente risponde che non è quello il punto, anzi il punto è che lei non vede più che senso abbia scrivere, perché Catherine non la leggerà. Catherine non è più la mia rivale, ma che cos'è una rivale, no? Diciamo, siamo abituati per la nostra cultura sempre a questa narrazione delle amicizie femminili che o sono una sorellanza idilliaca, senza pieghe, senza ombre, senza ambiguità, oppure sono meri rapporti di competizione. Ecco, anche qui bisogna complicare, no? Un po' la narrazione. Sì. Le amicizie, gli amori sono fatti di sentimenti contrastanti. Virginia Woolf dice, si ripete spesso questa frase per avvalorare la tesi della loro rivalità, perché Virginia Woolf dice: ero gelosa della scrittura di Catherine, e la scrittura di cui io sono stata più gelosa, l'unica scrittura di cui io sia mai stata gelosa in vita mia. Ma dipende da uno come la interpreta la frase, perché è un grande attestato di stima in realtà, certo. No? Se uno poi vuole vederci soltanto l'aspetto negativo, quindi a me piace parlare anche di gelosia, perché è un termine che nella sua radice etimologica tiene anche lo zelo, no? Che è qualcosa che ha a che fare rispetto all'invidia, che invece è un modo di guardare di traverso, no? Gli altri. La gelosia ha a che fare anche con l'ardore, chiaramente dobbiamo contestualizzarla, sono due donne che provano dei sentimenti e delle passioni molto forti l'una verso l'altra, e quindi c'è anche quella della gelosia, ma c'è anche la stima, c'è anche il divertimento. Ecco, questa è una cosa che viene poco fuori rispetto a queste due scrittrici. Sono due donne di un'ironia straordinaria e ambedue amano la vita in maniera eccezionale, fuori dal comune. Allora non dobbiamo cadere nel tranello di giudicare un'esistenza dal suo finale. Una fine tragica, perché purtroppo muore giovanissima per tubercolosi, l'altra per suicidio, ma non è questo il punto, no? Bisogna vedere la vita, quindi anche oggi che celebriamo questo centenario, noi celebriamo la vita di Catherine Mansfield, non la sua morte, no?
Ma tra l'altro il libro è pieno di vita, quindi insomma stia tranquilla che chi lo leggerà percepirà proprio questo, oltre a, lo sottolineiamo, al fatto che nel libro ci sono tanti materiali non editi in Italia, quindi è anche una scoperta. Io ringrazio molto Sara De Simone per questa breve conversazione, vi ricordo allora che è proprio una lettura in cui in qualche modo, se vogliamo, commemoriamo, ma soprattutto riscopriamo queste due donne straordinarie, nessuna come lei, Catherine Mansfield, Virginia Woolf, Storia di un'amicizia, Neri Pozza per la collana I Colibrì. Grazie davvero, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie, presto. Alla prossima.
Sentirci. City streets passing. Perché rispolveriamo Enya, insomma croce e delizia di chi ascolta la musica, perché spesso e volentieri forse non la si sopporta più, ma perché in realtà questo libro di cui abbiamo appena parlato, dedicato da Sara De Simone all'amicizia e alla rivalità anche letteraria fra Catherine Mansfield e Virginia Woolf, poteva essere ben sottolineato da uno stacchetto che si chiama Train Winter, e che dà l'idea anche un pochino di quel passo, di quel Novecento, primi due decenni del Novecento in cui tante cose sono accadute, belle e brutte, e soprattutto tanti spostamenti, tanti viaggi hanno determinato anche gli esiti della cultura. Lo stesso potremmo dire per la musica in quegli anni. Certamente furono anni di grande sperimentazione, ma adesso parliamo dell'oggi, di questa settimana. Ritroviamo il maestro Giuseppe Califano, a cui auguriamo buon anno intanto. Buongiorno.
Buongiorno, buon anno a tutti gli ascoltatori, a te Ira.
E parliamo di molte delle cose che riprendono, ricominciano oppure accadono nel mondo della musica classica in questi giorni.
Assolutamente, iniziamo infatti con appuntamenti prestigiosissimi. Ritorna a Milano Sir Andras Schiff, che è un pianista che insomma è veramente delle presenze fisse negli ultimi anni, soprattutto la sua collaborazione con la Società del Quartetto, e non è il primo anno che ci propone un programma a sorpresa, cioè il programma viene annunciato direttamente da Schiff durante il concerto, che sarà domani sera alle 20:30 in Conservatorio in Sala Verdi, per appunto la Società del la Società del Quartetto. E come dire, se lo può permettere, ben sapendo insomma un po', conosciamo i suoi pezzi forti, quelli che sono gli autori a lui assolutamente più affini, e quindi come dire andiamo al buio, ma neanche tanto, conoscendo il pianista, ma è comunque un modo diverso di approcciare al concerto. E quindi domani sera chi vorrà ascoltarlo sa che saranno le sue mani sul pianoforte, ma non saprà fino all'ultimo momento cosa avrà deciso di interpretare. Ma appunto ci sono anche altre stagioni che possiamo seguire, come ad esempio quella della Società dei Concerti, che ci propone un doppio appuntamento per mercoledì alle 17 e alle 20:45. Siamo sempre in Sala Verdi con un ensemble di musica antica, Concerto dei Cavalieri, diretto da Marcello Di Lisa, e gli autori sono assolutamente celeberrimi e spesso messi uno accanto all'altro. Parliamo di Vivaldi, con alcuni concerti tratti dall'Estro Armonico, per capirci, non parliamo delle quattro stagioni, ma di altri concerti. Mentre di Bach ascolteremo i concerti brandeburghesi il 3, il 4 e il 5. Quindi doppio appuntamento mercoledì per la Società dei Concerti con questo ensemble, Concerto dei Cavalieri, che non ho mai ascoltato dal vivo, insomma, sono curioso. Anche la Verdi riprende dopo gli appuntamenti che ci ha regalato, legati al periodo natalizio, con l'oratorio di Bach e il periodo, insomma, sappiamo, della sinfonia di Beethoven, che apre sempre, chiude e apre l'anno. Ma abbiamo un concerto molto molto particolare, che è legato al simposio di Platone. Quindi c'è un'introduzione di un passo del simposio letto da Massimiliano Finazzer Flori, e poi una serenata per violino solista, archi e percussioni di Leonard Bernstein, di rarissimo ascolto, e la terza sinfonia di Mendelssohn, la scozzese. Sul podio ci sarà Colia Blacher, mentre c'è il violino solista di Javier Comesaña, spero di averlo detto giusto, e ci sono due appuntamenti, venerdì 13 alle 20 e domenica 15 invece appuntamento pomeridiano. Sempre loro della Verdi ci regalano un concerto anche domenica mattina, siamo nel piccolo gioiello del Teatro Gerolamo, e l'orario è quello delle 11 del mattino. C'è il sestetto d'archi dell'Orchestra Sinfonica di Milano, impegnati in due lavori, insomma una mattinata intensa. C'è la Grossa Fuga, opera 133 di Beethoven, e poi subito dopo Verlachtnacht di Schoenberg. Quindi insomma come dire, la Sinfonica va subito sui contenuti forti, e quindi ci regala un bel weekend anche questa volta.
Bene, allora grazie al maestro Giuseppe Califano, che ritroveremo lunedì prossimo. Buona settimana con la musica. A sentirci.
A voi, ciao.
Grazie, a presto. E noi vi lasciamo con un brano fresco, Baustelle contro il mondo. Ritorniamo domani alle 11:30, se vorrete, cult@radiopopolare.it per scriverci, o la pagina Facebook, il podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare.
Tutto sommato adesso è facile fare una sintesi ben distaccata. Ricordi il Primavera Festival, quando mi hai detto ciao e sei svenuta. il giorno dopo nella camera a strisce blu dell'hotel ti sei spogliata dei quattro stracci da folletto freak, da panca bestia sì che ti ho baciata. Non ho soldi in tasca e zero amici, anche mia madre non la sento più. E anche se è triste, dark e depressiva, la tua musica mi tira su.
Io voglio quello che vuoi tu.
Essere contro il mondo invece averlo addosso. In 120 metri quadri di perché avere un cane, un taglio, un figlio, aver successo, andare a leggere il giornale in un caffè, svegliarsi tardi la mattina, criticare in grande modo la sinistra che non c'è, farsi mio che qualche droga, supplicare di essere popolari.
In fin dei conti adesso è comodo fare un'analisi approfondita. Invece solo 5 anni fa chiedevi aiuto senza via d'uscita. Fiore strappato sei venuta da me causando un'emorragia nella mia vita. Perché l'amore rende ciechi se c'è e non distingui Silvia Plath da un parassita. Che poi tuo padre ce li avesse i soldi a me non importava neanche più. E ti guardavo mentre nuda scrivevi le battute di una serie TV.